Buonasera, buonasera, un saluto dal giusto clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare e del Giusto Clima.
Evviva, e allora i nostri contatti della... perché sei un po' gigione stasera, no?
Non ho ancora iniziato.
Mi è piaciuto l'attacco. Comunque 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @ Popolare Network per le vostre mail, e poi clima@radiopopolare.it per quando non siamo qui in studio, e poi i contatti di Enostra, quelli ce li dici tu.
Il numero verde 800-593-266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, e poi la mail info@enostra.it, ovviamente Enostra scritto senza accento. Vi ricordo che trovate tutto anche sul sito www.enostra.it. Oh, ha funzionato, settimana scorsa mi ero lamentato che la gente mi mandava su WhatsApp cose strane.
Hanno già smesso? Ah, è stata una strigliata? Vedi?
Non è arrivato niente.
E allora di che cosa parliamo nei prossimi 55 minuti?
Parliamo di fusione nucleare, ne parliamo con Mario Merola, che è vice direttore del Dipartimento dei Servizi di Ingegneria del progetto ITER, che è il più grosso impianto sperimentale di fusione in costruzione nel sud della Francia. Poi parliamo di Specie Aliene, che è il nuovo libro di Piero Genovesi, e poi parliamo con Sara Collessi delle ultime novità su Enostra, un momento importante per la cooperativa.
E però la nostra rassegna stampa di apertura, come sempre, andiamo a raccontarvi che cosa è successo nell'ultima settimana, a commentare un po' di fatti e di pubblicazioni. Sono stati pubblicati oggi dati che un po' ci potevamo aspettare e però un po' ci fanno male. Sono i dati sulle morti e i danni causati dai eventi meteorologici estremi negli ultimi 30 anni.
Allora, sono quasi 800.000 le persone morte nel mondo negli ultimi 30 anni a causa di oltre 9.400 eventi meteorologici estremi, che comprendono ovviamente cose anche molto diverse. Si parla di 4.200 miliardi di dollari, sono i dati di Germanwatch. 4.200 miliardi di dollari, per capirci, è una cifra così pazzesca che è quasi una volta e mezza il debito pubblico italiano. I paesi più colpiti nel mondo sono Dominica, Cina e Honduras. Si parla di alluvioni, tempeste, ondate di calore dal 93 in poi. Al quinto posto al mondo c'è l'Italia, soprattutto a causa delle ondate di calore sperimentate negli ultimi due decenni, e insomma, temperature torride, siccità, incendi che causano tra l'altro la riduzione della produttività agricola e danni alle infrastrutture, aumentano la pressione sui servizi sanitari e sulle reti energetiche, ovviamente causano anche tante morti anticipate, diciamo così. E poi in anni più recenti anche le forti inondazioni, soprattutto lungo il fiume Po, sono state nel 94 e nel 2000 in Piemonte, e poi sappiamo bene cosa è successo negli ultimi anni in Romagna. In Italia si parla di 60 miliardi di dollari di danni e più di 38.000 vittime negli anni.
Senti, in questi giorni si è discusso molto sulla famosa soglia dei 2 gradi di aumento della temperatura.
Sì, se ne è parlato molto per uno studio di uno dei più famosi climatologi mondiali, James Hansen, che è famoso perché nell'88, quando lavorava alla NASA, durante un'audizione al Congresso americano ha dichiarato che il clima aveva già iniziato a cambiare, insomma, un'audizione che fece epoca. Ma è anche famoso perché è uno dei climatologi più pessimisti, molto bravo, ma diciamo non ottimista. Hansen ha finalizzato insieme con un ampio team di ricerca uno studio che dimostrerebbe come il tetto dei 2 gradi sarà superato inevitabilmente. Ci sono molti altri climatologi che sono intervenuti nel dibattito dicendo che non sono d'accordo perché i loro modelli dicono altro, ma appunto se ne è parlato molto. E invece c'è consenso crescente attorno all'ipotesi che la soglia di 1,5 gradi sia irrimediabilmente alle spalle. Abbiamo in effetti superata l'anno scorso, sappiamo che per poter dire che effettivamente l'abbiamo superata, diciamo, in maniera stabile, climatica e non semplicemente meteorologica, serve almeno un decennio, un po' di tempo, ma di fatto quello che mostrano alcuni studi è che siamo inevitabilmente destinati a superarla, vista la traiettoria che stiamo seguendo. Ricordiamo sempre che se anche superassimo il grado e mezzo o i due gradi, non significa ovviamente che non abbia più senso continuare a fare quello che facciamo, anzi ogni decimo di grado in più o in meno fa la differenza, fa tanta differenza per decine, centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Insomma, i numeri delle morti li ricordavamo prima, quindi mi raccomando, non molliamo.
E mentre il clima non fa politica, nel senso che non cambia in funzione dei risultati elettorali ma solo per le emissioni, la politica climatica è in effetti politica e non può non subire l'influenza dei cambi di governo e di programmi dei vari paesi.
E sì, domenica scadevano i termini per la presentazione di quelli che si chiamano i Nationally Determined Contributions, cioè sono gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni previsti dall'Accordo di Parigi. Forse ricorderete che nel quadro dell'accordo non c'è un obiettivo obbligatorio, non c'è scritto che cosa devono fare i singoli stati, c'è l'obiettivo generale appunto di stare sotto i due gradi e fare tutto il possibile per stare sotto il grado e mezzo, ma poi ogni stato definisce la sua traiettoria di riduzione delle emissioni. Nel 2015 si è iniziato questo percorso, quindi nel 2015 gli stati hanno iniziato a dire che cosa avevano intenzione di fare, ogni 5 anni gli obiettivi sono aggiornati, finora sempre al ribasso, quindi in qualche modo al miglioramento, ribasso di emissioni vuol dire ovviamente migliorare le cose. Ogni stato dovrebbe presentare i propri piani aggiornati prima di COP30, che si terrà a novembre in Brasile, e la prima scadenza fissata era domenica 10 febbraio, cioè 9 mesi prima dell'inizio della conferenza. E solamente 13 su 195 hanno rispettato la scadenza, il che non è bello. Anche perché tra i pochi che hanno rispettato la scadenza ci sono gli Stati Uniti, perché il documento l'aveva presentato l'amministrazione Biden prima di, diciamo, fare le valigie, e difficilmente credo che l'attuale amministrazione voglia rispettare quanto scritto. Insomma, adesso ci aspettiamo che entro settembre si accodino sostanzialmente tutti gli altri paesi, a partire dall'Unione Europea, che fa un'unica dichiarazione per tutti quanti. Vedremo cosa succede.
Senti, cambiamo argomento. Sul piano delle tecnologie andiamo, e mentre sono tanti paesi che sembrano interessati a un ritorno o a un potenziamento del nucleare, il paese che più al mondo lo sfrutta, che cioè la Francia, mostra qualche crepa.
Sì, dal punto di vista politico sembra che il governo appunto sia interessato al rilancio della tecnologia e del suo campione nazionale EDF, una importantissima, che è un po' l'Enel francese, ma poi appunto in Francia il 70% dell'elettricità viene fatta da nucleare e tutti gli impianti nucleari sono di EDF. In più EDF è attiva in diversi paesi, sta costruendo reattori in diversi paesi. Ma è la Corte dei Conti francese a dire che c'è qualcosa che non va, perché rileva che i nuovi reattori EPR, che sono il modello nuovo, che erano anche quelli che si dovevano costruire in Italia se non fosse passato quel referendum nel 2010-2011, non mi ricordo mai l'anno, quindi questi reattori EPR che sono recentemente entrati in funzione in Cina e in Finlandia hanno subito molteplici malfunzionamenti tecnici negli ultimi anni, con significativi impatti finanziari e conseguenze dannose per la credibilità del programma, e qui sto citando quello che dice la Corte dei Conti francese. Per quello recentemente entrato in funzione in Francia, invece, la stima iniziale dei costi era 3 miliardi e mezzo, e la Corte dei Conti dice che alla fine se non sono spesi 23 miliardi, e diciamo che se io uscissi per fare la spesa con un budget di 3 miliardi e torno a casa avendo speso 23 miliardi, non sarebbero contenti a casa.
No.
E quindi la Corte dei Conti ha raccomandato di sospendere la decisione di investimento finale sul nuovo programma, quello che si chiama EPR2, perché sono reattori più grandi di quelli EPR, il principio di funzionamento è lo stesso ma sono grandi sostanzialmente il doppio, e quindi dice aspettiamo finché non sappiamo bene come ricavare i soldi. Queste precauzioni mirano anche a prevenire sforamenti di costo simili a quelli appunto osservati in Finlandia con il progetto di Olkiluoto, nell'impianto di Hinkley Point, che non è ancora di fatto iniziato il cantiere vero e proprio ma ha già accumulato, come dire, un incremento dei costi molto significativo, e poi quello che avevamo già ricordato prima, il Flamanville 3 in Francia.
Senti, ci è rimasto poco tempo e ancora tante cose da dire, riusciamo a fare una sintesi?
Anche questa settimana c'è una notizia che potrebbe cambiare le proiezioni sui consumi dei data center, dell'intelligenza artificiale. Sapete che è uno dei temi caldi del periodo, perché c'è un team di ricerca della Duke University che dice che semplicemente regolando l'afflusso di energia elettrica in modo che nei momenti di massima richiesta questi data center possano essere spenti, e si parla dello 0,25% del tempo complessivo, quindi veramente poco tempo, si possano in questo modo soddisfare i bisogni appunto per questi data center con molte meno centrali e molti meno cavi di trasmissione. Quindi la regolazione come elemento di flessibilità che interviene positivamente. La Cina ha raggiunto gli obiettivi del piano quinquennale 2021-2025 per le rinnovabili, anzi li ha superati abbondantemente, ma non li ha raggiunti per quanto riguarda efficienza energetica e riduzione delle emissioni. In Italia invece Elettricità Futura stima che l'anno scorso abbiamo installato 7,5 gigawatt complessivi di rinnovabili, che è il 30% in più rispetto al 2023, ma questi 7,5 non bastano, perché per arrivare ai nostri obiettivi del 2030 dovremmo fare 9,5 ogni anno di qui al 2030. E ultimo, il 19 febbraio, cioè esattamente tra una settimana, la Commissione europea annuncerà una nuova visione per l'agricoltura e l'alimentazione europea. Perché è interessante questo passaggio? Perché per preparare questo documento ufficiale, che poi in qualche modo condizionerà le direttive che verranno approvate nei prossimi anni, è stata organizzata una consultazione significativa col settore agroalimentare, quindi gli agricoltori e tutta l'industria che produce anche alimenti, la società civile, le comunità rurali e il mondo accademico, inclusi i cattivoni, gli ambientalisti. Ed è stato raggiunto un accordo condiviso tra tutte queste realtà molto eterogenee, anche perché rispetto al passato la lobby invece dell'agricoltura intensiva era un po' meno presente. Allora, questa strategia è stata pensata a vantaggio della maggioranza degli agricoltori, delle comunità rurali e degli ecosistemi in difficoltà, e potrebbe porre fine a anni di stallo politico e a tutte le proteste degli agricoltori degli ultimi anni. Ora vedremo se la Commissione adotterà questo documento condiviso, se prevarranno altre logiche e soprattutto come arriveranno le notizie in Italia, perché quando poi invece i trattori vanno in piazza se ne parla tantissimo, ma quando poi si accordano con gli ambientalisti di colpo non se ne parla più, e questo è molto interessante.
E allora, primo brano di oggi è un grande classico di Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Vogliamo dire perché oppure no?
Ma perché ieri ho sentito qualcosa che me lo ricordava.
Così. A Sanremo intendi?
Sì.
Proviamo a sentire.
È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, e l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente. Questa sera vola, ci sono anche i delinquenti. Non bisogna aver paura, ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. La notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
La sera dei miracoli, Lucio Dalla, e noi cambiamo argomento, andiamo a parlare di fissione nucleare.
Siamo in collegamento con l'ingegner Mario Merola, che è vice direttore del Dipartimento dei Servizi di Ingegneria del progetto ITER, cioè dell'International Thermonuclear Experimental Reactor, cioè il reattore sperimentale termonucleare internazionale, un progetto insomma, che è in fase di prima di ideazione e poi di sviluppo da diversi decenni. È considerato per molti versi il punto di riferimento mondiale nel campo della fusione nucleare, perché ha visto un po' la partecipazione diretta e gli investimenti di Cina, di tutta l'Unione Europea, di paesi come la Svizzera, il Regno Unito, l'India, il Giappone, la Corea del Sud, la Russia, gli Stati Uniti, paesi che anche sono a volte magari in conflitto, ma che qua stanno collaborando assieme. Allora, buonasera ingegnere, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Senta, a che punto è il progetto ITER? Quali sono gli obiettivi che avete raggiunto in questi anni e quali sono i passi previsti per il prossimo biennio?
Innanzitutto il progetto ITER si pone come scopo quello dello sviluppo della fusione nucleare. Perché si punta tanto sulla fusione nucleare? Perché, diciamo, l'umanità ha bisogno di una fonte di energia pulita, sicura, una fonte in cui le generazioni future possono fare affidamento, quindi con un carburante praticamente illimitato, e una fonte accessibile a tutti, quindi non un carburante localizzato in determinate aree geografiche. Quindi cerchiamo di riprodurre sulla Terra lo stesso processo che avviene nel Sole e nelle stelle. Il carburante della fusione nucleare è praticamente l'idrogeno nella forma di deuterio e trizio, non produce gas serra, è un processo che ha una sicurezza intrinseca, non ha residui radioattivi a lunga durata e consente una produzione di energia su larga scala. Tanto per dare un'idea della densità energetica della fusione nucleare, se si prende il litio della batteria di un laptop e il deuterio contenuto in mezza vasca da bagno e si usasse questo materiale per produrre la fusione nucleare, si otterrebbero 200.000 kWh di elettricità, che è praticamente una quantità di energia sufficiente per alimentare una persona nel mondo occidentale per 30 anni. E per quanto riguarda la sicurezza, dicevo che la fusione nucleare è un processo intrinsecamente sicuro, in quanto, a differenza della fissione nucleare sulla quale si basano gli attuali impianti nucleari, il combustibile presente all'interno della macchina è di pochi grammi contro le oltre 100 tonnellate di un reattore a fissione nucleare. E poi croce e delizia della fusione nucleare è che il problema non è tanto spegnere la reazione di fusione, ma quanto tenerla accesa, nel senso che una minima perturbazione dei parametri ottimali per effettuare la reazione di fusione nucleare porta naturalmente allo spegnimento della reazione di fusione stessa. Quindi abbiamo una fonte di energia che sarebbe veramente l'Eldorado, che risolverebbe i problemi dell'umanità per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico. La fusione nucleare, il progetto ITER, l'idea è nata nel summit di Ginevra del 21 novembre del 1985 fra il precedente presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il segretario di Stato dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbachev, che decisero di mettere insieme gli sforzi mondiali sulla fusione nucleare per sviluppare questa fonte di energia per scopi pacifici. C'è voluto un paio di decenni prima di arrivare all'accordo finale del progetto ITER, che si è firmato al Palazzo dell'Eliseo a Parigi il 21 novembre del 2006, e congruba, come diceva lei precedentemente, sette partners: la Cina, la Corea, l'Unione Europea, il Giappone, l'India, la Russia e gli Stati Uniti. L'ITER ora è in fase di costruzione nel sito di Cadarache e si pone come obiettivo la dimostrazione non solo fisica ma anche tecnologica della fusione nucleare. Produrrà circa 500 megawatt di potenza di fusione a fronte di una potenza di riscaldamento di 50 megawatt, quindi si avrà un fattore di amplificazione di energia di circa 10 per lunghi periodi dai 400 ai 600 secondi di mantenimento del plasma. Permetterà anche di testare tutte le tecnologie che servono per il futuro reattore commerciale. Mi chiedeva quali sono stati i principali, diciamo, successi degli ultimi anni. E ora, per raggiungere la fusione nucleare, occorre portare il combustibile a temperature dell'ordine dei 150 milioni di gradi. Questo perché dobbiamo convincere i due atomi di deuterio e trizio a fondersi insieme, benché abbiano la stessa carica elettrica, sono entrambi carichi positivamente, e quindi questo dobbiamo farli collidere ad elevata velocità vuol dire elevata temperatura, e quindi dobbiamo raggiungere almeno un 100-150 milioni di gradi. Chiaramente nessun materiale resiste a questa temperatura, per cui ci sono due grosse strategie per raggiungere la fusione nucleare: il confinamento magnetico, su cui si basa ITER, e poi il confinamento inerziale, di cui casomai potremo parlare più avanti. Per il confinamento magnetico abbiamo quindi bisogno di produrre grossi campi magnetici dell'ordine di 200.000 volte il campo magnetico terrestre, e per fare questo abbiamo bisogno di creare bobine di campo magnetico, ciascuna delle quali ha una massa intorno alle 360 tonnellate, che è confrontabile con quella di un Boeing 747 al decollo.
Quindi, se mi consente una battuta, è una calamita grande come un aereo.
È una calamita grande come un aereo, sì, e ce ne sono 18 di questi aerei per formare il reattore ITER, sono 18 di queste grosse calamite, che devono lavorare in regime di superconduttività. Che cosa vuol dire? Devono essere portate a temperature molto basse, prossime a quello che i fisici chiamano lo zero assoluto, 4 gradi Kelvin, quindi meno 263 gradi centigradi, e quindi abbiamo nello spazio di 1-2 metri uno dei più grossi salti termici dell'intero universo, per cui un plasma a 150 milioni di gradi e i magneti a meno 260 gradi centigradi. Come dicevo poc'anzi, abbiamo due grossi studi per governare il processo di fusione nucleare, il confinamento magnetico e il confinamento inerziale. Nel confinamento magnetico abbiamo il concetto di tokamak, che è stato ideato dai russi negli anni 60, che praticamente è una ciambella all'interno della quale circola il plasma a 150 milioni di gradi.
Le dimensioni di questa ciambella sono?
Come diametro, come altezza, stiamo sui 12 metri, okay. Quindi cose abbastanza grosse. E il tokamak è stato scelto come sistema di riferimento per il progetto ITER perché di gran lunga, sulla base appunto di considerazioni scientifiche, è di gran lunga la strategia più avanzata per poter confinare plasma e per produrre fusione nucleare. Gli Stati Uniti stanno portando avanti anche la cosiddetta fusione inerziale. La fusione inerziale si basa su un principio completamente diverso, cioè mentre il confinamento magnetico prende il plasma, lo tiene con campi magnetici e produce la reazione di fusione, invece il confinamento inerziale si parla di microesplosioni in cui palline congelate di deuterio e trizio vengono fatte cadere e colpite simultaneamente da potenti laser. Questi laser scaldano queste palline a temperature di centinaia di milioni di gradi e in quella frazione di microsecondi che la pallina è calda e ancora compatta, si sviluppa la reazione di fusione nucleare, quindi una specie di motore a scoppio, ecco, possiamo visualizzarli in questo modo, un motore a scoppio con una serie di micro esplosioni per produrre la reazione di fusione. E ha fatto parecchio clamore sui media alla fine del 2022, quando la National Ignition Facility negli Stati Uniti ha per la prima volta prodotto più energia da fusione che quella spesa per scaldare queste palline di combustibile. In Europa la fusione inerziale non è molto perseguita, anche perché un conto è riuscire a fare scoppiare una pallina, un po' come dire sono riuscito a far fare il primo scoppio a un motore a scoppio, però da quello a costruire un'automobile che va in maniera affidabile con tanti scoppi successivamente, il passo è ancora
tutto
lungo.
Molto complicato.
È tutto molto complicato, quindi il tokamak rimane sicuramente la strada maestra per la fusione nucleare.
Mi rendo conto di chiederle una cosa a cui è difficile rispondere, ma lei che tempistiche si immagina?
Con ITER credo che abbiamo affrontato tutte le principali sfide che possono nascere dall'ingegnerizzazione della reazione di fusione nucleare, quindi direi il peggio è passato, per dire in questo modo. E ora si tratta di costruire, di continuare la costruzione, l'impianto è complesso, quindi il completamento della fabbricazione della macchina è prevista fra circa 8 anni, quindi nel 2033, poi ci vuole circa un anno di collaudo, quindi la macchina verrebbe accesa nel 2034. Però per far partire il progetto demo, poi la fase successiva per l'impianto, non occorre andare necessariamente in serie a ITER, quindi
si può iniziare prima.
Si può iniziare prima, anche perché tutti gli insegnamenti di come progettare, certo, e come non progettare una macchina l'abbiamo già acquisiti ora. Se tutto va bene, se c'è tutto il mantenimento del supporto politico mondiale allo sviluppo della fusione nucleare, per la metà di questo secolo dovremo vedere la luce.
Siamo in collegamento con Mario Merola, ingegnere ed è vice direttore del Dipartimento dei Servizi di Ingegneria del progetto ITER, che ci ha descritto, lo ringraziamo con grande passione e grande precisione, ma allo stesso tempo anche in modo, mi sembra, molto comprensibile anche da chi non è tecnico. Citava appunto la volontà politica internazionale, no? Allora, prima di salutarci le chiedo questo. Nel vostro progetto stanno collaborando paesi che
sono in conflitto anche in altri piani. E allora mi chiedo se queste tensioni arrivano anche, come dire, nei vostri uffici, nei vostri laboratori, in qualche modo, direttamente o indirettamente, e che cosa avete imparato su come si lavora insieme anche tra culture diverse, paesi diversi, con priorità diverse, ma che tutti stanno puntando su questa tecnologia, appunto una tecnologia che probabilmente non era possibile affrontare se non lavorando tutti assieme.
Ma guardi, questa è sicuramente una delle domande che mi entusiasmano maggiormente, perché il progetto ITER, a parte, diciamo, il fascino scientifico e tecnologico che come ingegnere sicuramente mi prende moltissimo, ma da un punto di vista umano è una grossa lezione. Il progetto ITER congloba più della metà della popolazione mondiale, che è unita insieme per un progetto pacifico per il bene dell'umanità. Non credo che ci siano molti altri esempi, diciamo, nel mondo intero. È chiaro che il progetto ITER, che durerà per decenni, deve essere resiliente alle tensioni geopolitiche. E l'ITER è la più grossa collaborazione scientifica internazionale sulla Terra, seconda solo alla Stazione Spaziale Internazionale, ma che è in cielo, quindi sulla Terra siamo ancora i primi, ed è quindi un modello di come si possa collaborare per uno scopo pacifico. Devo dire che tutti noi che lavoriamo nel progetto ITER, quando il mattino passiamo il tornello di ITER, ci dimentichiamo il nostro passaporto, diventiamo tutti cittadini ITER, quindi lavoriamo insieme russi, americani, cinesi, indiani, coreani, giapponesi, perché siamo tutti determinati e convinti che è la cosa giusta da fare. E devo dire che anche i governi che fanno parte del progetto ITER continuano il loro supporto. Anche la stessa Russia non ha mai fatto mancare il continuo supporto e la fornitura dei componenti che erano assegnati per essere fabbricati in Russia. Quindi è chiaro che questo deve essere fatto non solo con lo sviluppo di una cultura all'interno del progetto stesso, ma anche poi con azioni pratiche, nel senso che nel trattato ITER c'è la condivisione della proprietà intellettuale, quindi un paese che partecipa riceve la possibilità di avere la proprietà intellettuale di tutta la macchina, non solo dei componenti che vengono forniti da quel paese stesso. Quindi questo è già un passo, certo, che è tutt'altro che scontato, diciamo. E chiaramente le tensioni geopolitiche portano complicazioni più che altro logistiche, ecco, nel senso che non essendoci i collegamenti aerei con la Russia, così bisogna andare con la spedizione dei componenti via terra, poi con il blocco dei trasferimenti bancari, appunto, tutto diventa molto più complesso. Poi, diciamo, sono più difficoltà logistiche, diciamo, lo spirito collaborativo è sempre stato ed è un fattore chiave per mantenere il progetto sulla buona strada.
Allora, io ringrazio l'ingegnere Mario Merola, ricordo per chi magari non aveva mai sentito parlare di questo progetto, che stiamo parlando di un progetto nel sud della Francia, a un'oretta da Marsiglia. Se voi cercate sul sito di ITER, c'è anche una pagina dedicata alla possibilità di fare delle visite, due volte l'anno ci sono delle giornate aperte in cui potete anche andare a visitare e appunto vi viene spiegato di che cosa si tratta. Se invece avete scolaresche o altro, c'è la possibilità appunto dal sito di contattare l'organizzazione, vedere di organizzare la vostra visita. Grazie ancora ingegnere, la saluto.
Grazie a lei.
Buon lavoro.
Grazie
e bocca al
lei
lupo.
Agli ascoltatori, grazie mille, grazie.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero, ma non ho mai perso tempo. È lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da
ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro, disputo. Lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vive la vita, è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Che una stella, uno star. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Sono altro che Lucio.
Lucio Corsi. E allora voltiamo pagina. Piero Genovesi è responsabile per ISPRA della conservazione della fauna e del monitoraggio della biodiversità. Collabora con i principali organismi internazionali come la Convenzione per la Biodiversità delle Nazioni Unite e la Commissione Europea, e ha recentemente pubblicato un libro, un volume per la terza, che si intitola Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle, un argomento di cui è tra i massimi esperti mondiali. Lo ha intervistato per noi Marianna Usuelli.
Quella che viene chiamata dagli scienziati la sesta estinzione di massa, ovvero la perdita di biodiversità catastrofica a cui assistiamo oggi, ha diverse cause: l'inquinamento, il riscaldamento globale, la distruzione degli habitat, il sovrasfruttamento delle risorse. Poi ce n'è una quinta di cui si parla di meno, anche se ha contribuito al 60% delle estinzioni di cui abbiamo notizia, scrive lei nel libro, e sono appunto le specie aliene invasive. Qualche esempio giusto per far capire: la xylella, il granchio blu, la cimice asiatica, la formica di fuoco, ma sono veramente tantissime. Lei dice che tra le cause della perdita della biodiversità, quella delle specie aliene è quella che più di tutte è strettamente legata ai nostri comportamenti. Quindi ci spiega perché, ci aiuta a inquadrare il fenomeno.
Ma sì, noi parliamo di specie aliene quando sono specie che l'uomo ha trasportato attivamente fuori dal loro areale naturale. Quindi questo può avvenire a volte accidentalmente, come è successo con la xylella o con la cimice asiatica, a volte invece avviene intenzionalmente, come quando abbiamo portato la nutria per poterne usare la pelliccia e poi l'abbiamo liberato e fuggita dagli allevamenti. Però si tratta sempre di fenomeni legati ai nostri comportamenti, perché siamo noi che abbiamo trasportato queste specie.
Lei nel libro identifica tre periodi storici in cui è avvenuta appunto una forte accelerazione nella diffusione di specie aliene invasive, e sono lo scambio colombiano, ovvero l'arrivo degli europei nelle Americhe, la rivoluzione industriale e la globalizzazione, che è un periodo che possiamo dire dura tuttora. Che cosa è successo in questi periodi storici e come si intreccia oggi il problema della globalizzazione al cambiamento climatico?
Allora, il fenomeno delle specie aliene invasive è un fenomeno antichissimo, che è nato anche prima degli scambi colombiani, perché l'uomo ha sempre trasportato specie. Se pensiamo al muflone che l'uomo ha trasportato in Sardegna, in Corsica, dal Medio Oriente migliaia di anni fa, quindi questo è un fenomeno che già accadeva prima di questi momenti storici. Però quando c'è stata la scoperta dell'America e quindi l'inizio dei commerci, dei trasporti tra il vecchio continente e il nuovo, c'è stato un primo momento di enorme trasformazione sociale ed economica, anche legata alle specie che abbiamo trasportato. Se pensiamo, in Nord America non c'era bestiame allevato, quindi le immagini che abbiamo noi dei film di Far West, di queste piane utilizzate per l'allevamento, è un fenomeno che è molto legato al fatto che noi europei abbiamo trasportato lì bestiame. E se dall'altro lato pensiamo a tanti degli alimenti della nostra dieta, patate, pomodori, il mais, sono delle specie che sono state portate proprio dall'America. Quindi è stato un momento di enorme trasformazione, positiva e negativa. Ad esempio, nel libro racconto che se pensiamo al periodo drammatico dello schiavismo e del sfruttamento delle popolazioni africane portate in Nord America, questo è stato legato in parte dall'arrivo di bacilli, di virus dall'Europa verso l'America, che ha depopolato tantissimo le popolazioni e quindi ha sottratto forza lavoro e quindi ha reso necessario andare a prendere mano d'opera in Africa. Dall'altra, della scoperta del chinino, che è un albero dell'America Latina, che ha permesso di entrare nei territori interni dell'Africa che prima, a causa della malaria, erano impenetrabili. Quindi le connessioni sono state profondissime. Con la globalizzazione più recente dell'economia, cominciata con la rivoluzione industriale e poi esplosa con la globalizzazione delle economie, ovviamente sono anche esplosi i commerci, i trasporti, anche il turismo, che ovviamente fino a qualche secolo fa era quasi inesistente. E queste sono le principali cause dell'attuale esplosione di specie aliene invasive nel mondo. Infatti stanno mostrando un tasso di accelerazione molto molto rapido, e i modelli che abbiamo messo a punto indicano che a una scala globale questo fenomeno potrà ancora aumentare di almeno il 37%, ma in realtà in Europa molto di più, nei prossimi anni, se non metteremo in atto politiche più attente. Questo è collegato anche ai cambiamenti climatici, soprattutto in paesi come l'Italia e in continenti come l'Europa, perché il nostro continente, che è caratterizzato da climi moderati e temperati, con il riscaldamento diventa idoneo a specie tropicali e subtropicali, che sappiamo sono tantissime. La fascia più ricca di biodiversità nel mondo è proprio quella tropicale e subtropicale.
Però non tutte le specie aliene sono cattive. Lei nel libro parla ad esempio del fatto che i pomodori, le patate, ma anche i cipressi, molte altre specie, anche animali in realtà, che lei chiama alieni nostrani, non sono autoctone, ma in Europa, eppure non hanno causato problemi, anzi. Quante sono le specie aliene buone rispetto a quelle cattive?
Ma sono probabilmente attorno al 90%, quindi quando le specie aliene arrivano sulle prime pagine dei giornali, come è successo col granchio blu o con la formica di fuoco arrivata in Sicilia, è chiaro che di solito è perché abbiamo un problema, quindi noi ovviamente ci accorgiamo di questo fenomeno quando abbiamo delle specie che hanno un impatto, che hanno un effetto negativo, come la scimmia asiatica. Le specie aliene invasive in termine tecnico vuol dire sostanzialmente dannose, e sono tra il 10 e il 15% del numero totale di specie aliene trasportate dall'uomo. Moltissime hanno effetti positivi anche sulla nostra vita, come diceva giustamente lei, pomodoro e patata, mentre invece l'azione che noi spingiamo perché si attuino politiche più attente di prevenzione e di contrasto a questo fenomeno si deve concentrare su quelle che possono provocare danni ambientali o danni alla nostra salute e alla nostra economia.
Ecco, a proposito, le faccio un'ultima domanda. Lei nel libro dice che contrastare le invasioni non è sovranismo ambientale, tra virgolette. Questa cosa è molto importante dirla, perché purtroppo gli interventi di contrasto alle specie aliene invasive non sono molto popolari, perché quando la situazione è grave, l'unica scelta che rimane spesso è l'eradicazione della specie aliena, e ovviamente con l'obiettivo di preservare la fauna autoctona. Però spesso ci sono le opposizioni degli animalisti e non solo. Allora io le chiederei di raccontare in breve la storia dell'invasione dello scoiattolo grigio americano a discapito dello scoiattolo rosso europeo, che credo abbia qualcosa da insegnarci. Ecco.
Sì, qualcosa da insegnarci è stata una storia che mi ha coinvolto direttamente alla fine degli anni 90, un po' di anni fa, quando a me fu chiesto di dare supporto per la rimozione dello scoiattolo grigio americano, che stava mettendo in pericolo lo scoiattolo autoctono, quello rosso europeo, e questa aveva una serie di ricadute ambientali, perché lo spiazzo aveva un ruolo importantissimo nell'ecologia del bosco, e l'arrivo di questo cugino americano stava avendo effetti molto molto seri sull'intero sistema ambientale italiano. Quindi noi intervenimmo con un tentativo di eradicazione fatto con tecniche molto attente al benessere degli animali, molto mirato, con l'aiuto dei veterinari e col supporto delle associazioni ambientaliste. Però partì una causa legale, io fui accusato in primo grado, addirittura condannato per bracconaggio, perché allora la normativa non prevedeva una distinzione tra specie autoctone o allottone, che mi è costato anni di fatica per arrivare poi a un'assoluzione. Però da un lato, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, ha permesso per la prima volta in Italia di parlare del problema delle specie aliene. E lì io compresi anche che se noi non spieghiamo meglio questa minaccia, non coinvolgiamo le persone in questa lotta, è difficile vincere questa battaglia, perché abbiamo bisogno che le persone capiscano perché a volte sono necessari interventi che sono chiaramente antipatici. Rimuovere un animale simpatico non è una cosa facile da far comprendere. Ma la lezione è sempre che la forma più efficace di intervento è la prevenzione. Se noi avessimo regolamentato l'introduzione dello squilabrigio, che già sapevamo che era una specie molto pericolosa, senza permettere che venisse portato qua dal Nord America, avremmo evitato grandi problemi senza dover intervenire sugli animali che non hanno alcuna responsabilità in tutto questo.
Grazie ancora, grazie a Marianna Usuelli per questa intervista, a Piero Genovesi, che ha appunto recentemente pubblicato un libro per La Terza che si intitola Specie aliene, quali sono, perché temerle e come possiamo fermarle. Il giusto clima a Radio Popolare, sono le 21:20 e diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite, consigliera di amministrazione di E Nostra, Sara Gollessi. Ciao!
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Sara, abbiamo chiuso il 2024, è stato sicuramente un anno importante per la cooperativa. Allora ti chiederei brevemente, perché non abbiamo tantissimo tempo, se ci aiuti a fare un bilancio di quest'anno, del 24, e a capire cosa sta succedendo in questo inizio di 25.
Ok, sì, certo. Grazie Gianluca. Allora, il 2024 è stato un anno sicuramente intenso, pieno di emozioni per la cooperativa. Tanto per citare uno degli eventi più significativi, c'è stata a settembre la festa con cui E Nostra ha celebrato i 10 anni, diciamo, dalla sua nascita, il compleanno dei 10 anni, ed è stato celebrato appunto con una grande festa organizzata ai piedi dell'impianto eolico collettivo che c'è a Gubbio, che la cooperativa ha realizzato a Gubbio, collettivo nel senso che è stato appunto finanziato attraverso il capitale versato dai soci prosumer. Sono i soci che investono i loro risparmi in questo fondo di produzione che la cooperativa poi utilizza per realizzare nuovi impianti. È uno strumento che sin da subito, diciamo, ha riscontrato molto favore da parte dei soci, anche in un'epoca all'inizio quando è stato lanciato il post-Covid, diciamo, che non era un momento fortunato, ma anche il nuovo fondo che è stato aperto a metà del 2023 nel giro di un anno e mezzo ha già raccolto dai soci circa 2 milioni di euro, per cui sicuramente è un'iniziativa della cooperativa in cui i soci credono e ci manifestano sempre molta fiducia in questo senso. Per celebrare, diciamo, questo traguardo dei 10 anni, nel corso del 2024 la cooperativa ha avviato anche un percorso per arrivare a pubblicare il primo report di impatto delle attività della cooperativa, che serviva da un lato appunto a fare un po' il bilancio di quello che è stato fatto in questi primi 10 anni, ma anche per dare un po' un indirizzo futuro su, diciamo, quelle che sono le iniziative, le linee di azione che la cooperativa vuole mettere in campo nei prossimi magari 10 anni o anche di più, e in modo da generare, diciamo, degli impatti sempre più rilevanti, ma anche sempre più constatabili, più mirati in qualche modo. E poi vabbè, il 2024 si è chiuso anche in modo positivo dal punto di vista economico, nel senso che Nostra ha chiuso nuovamente, diciamo, un bilancio in positivo, ma è riuscita soprattutto a ripianare anche le perdite degli esercizi precedenti, e quindi insomma abbiamo aperto un nuovo anno con la sensazione di poter finalmente chiudere un po', diciamo, con il percorso faticoso che ci ha portato fino qua, e adesso partire con il nuovo anno anche con un nuovo slancio, con delle risorse nuove da poter investire in per esempio nuovi progetti o nuove attività.
Ecco, le perdite pregresse erano date dal fatto che iniziando, evidentemente, finché non abbiamo raggiunto una massa critica sufficiente a pagare gli stipendi a tutti quelli e tutte le persone che lavorano per Enostra, era difficile chiudere il bilancio in positivo. Senti, tu in particolare, insomma, a parte i complimenti a te, a tutto il Consiglio di Amministrazione, alla Presidente Sara Capuzzo per il lavoro che state facendo, ricordiamo che voi siete in scadenza e che a maggio ci saranno le elezioni, sì. E fino al 15 febbraio ci si può candidare, ovviamente se tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Enostra, se siete soci avete già ricevuto via mail le informazioni. Tu in particolare ti occupi di progetti europei. Ti chiederei prima di tutto di parlare di uno in particolare che mi sembra che sia indirizzato in particolar modo alla pubblica amministrazione, ma che possiamo proporre a tutti e che riguarda le comunità energetiche, così se poi avanza tempo parliamo anche degli altri.
Sì, allora, beh, sicuramente il progetto europeo Enostra è nata, per chi ci ha seguito, diciamo, fin dall'inizio, proprio come risultato di un progetto europeo che è stato fatto, nell'ambito del quale è nata anche la RESCOP EU, che è appunto la federazione delle cooperative delle comunità energetiche. All'interno di questo network Enostra ha mantenuto una rete di contatti, ha coltivato una rete di contatti che ci ha permesso in questi anni di partecipare a diversi partenariati per promuovere nuovi progetti europei. Nel nuovo ciclo 2021-2027 del programma LIFE della Commissione Europea sono state pubblicate diverse call incentrate appunto sulle comunità energetiche, a cui la cooperativa chiaramente ha risposto con un entusiasmo, e siamo riusciti a farci finanziare 20 progetti in questi ultimi anni. Uno, quello di cui poi vi parlerò adesso più estesamente, il progetto LIFE Loop, che andrà a conclusione nel 2025, uno che è partito a ottobre e riguarda invece le cooperative di abitanti, quindi anche tutto il fenomeno del contrasto alla povertà energetica, e un terzo che invece partirà dopo l'estate, abbiamo appena avuto, diciamo, la notizia del fatto che sia stato finanziato, e che riguarderà di nuovo in qualche modo le pubbliche amministrazioni e la costituzione dei cosiddetti one stop shop. Sono questi, quello che da noi si chiamava sportello energia una volta, però sono comunque dei luoghi in cui la pubblica amministrazione aiuta i cittadini, ma anche le imprese, le associazioni, a attivare tutte quelle iniziative che riguardano la transizione energetica e a essere protagonisti, diciamo, di questo processo. Quello che appunto è il primo progetto LIFE in cui siamo entrati, LIFE Loop, vede protagoniste le pubbliche amministrazioni e il ruolo che possono svolgere per supportare e promuovere più o meno attivamente le comunità energetiche locali sul proprio territorio. All'interno del partenariato che è capitanato, diciamo, da Energy Cities, che è questa federazione europea appunto delle città, dei comuni che in qualche modo sono attivi nel processo di transizione, ci sono poi anche altri comuni, altre pubbliche amministrazioni di altri paesi europei, ed è stato sviluppato un corso online sulle comunità energetiche che Enostra si è occupata di tradurre e adattare al contesto italiano. Questo corso è disponibile online gratuitamente, è promosso specificamente per le pubbliche amministrazioni, funzionari delle pubbliche amministrazioni, ma è aperto a tutti, quindi chiunque fosse curioso, diciamo, può andare a darci una sbirciata. È molto flessibile, nel senso ognuno può seguire i moduli quando gli viene meglio, c'è tempo fino al 15 aprile, quindi potete iscrivervi da adesso fino al 15 aprile quando volete. Prevede un tempo, diciamo, occuperà un tempo di circa 8 ore per essere seguito interamente, ma si può decidere di seguire anche solo alcuni moduli in base ai propri interessi e alle proprie preferenze.
Grazie Sara, abbiamo tempo solo per dare, sì, le indicazioni su dove andiamo a cercarlo questo corso.
Allora, sul sito di Energy Cities, ma c'è anche in qualche news di Enostra, sicuramente se sbirciate fra le news di Enostra, comunque sul sito di Energy Cities, se cercate Life Loop, scritto Loop, trovate sicuramente tutte le informazioni.
Grazie, grazie mille a Sara Gollessi, che è consigliera di amministrazione di Enostra. Appunto, lo ricordavi, sul sito di Enostra ci sono tante news e se cercate anche lì Life Loop, scritto LOP, come giustamente dicevi, si trova appunto questo espresso training sulle comunità energetiche. Grazie davvero, buona serata.
Grazie, buona serata.
Ciao. E abbiamo due eventi in chiusura, caro Gianluca.
Tre.
Addirittura.
Si moltiplicano. Perché abbiamo domenica a Cambiago, tra l'altro appunto a proposito di comunità energetiche, noi abbiamo questa costituita comunità energetica Cambiago che usa l'energia elettrica prodotta da un impianto fatto da Enostra sul tetto della cooperativa di Mano in Mano, è un impianto da 153 kW. Se volete andare a visitare un po' e a capire meglio come funziona anche la comunità energetica di Cambiago, alle 16 appunto alla cooperativa di Mano in Mano lo trovate l'indirizzo sia sul sito di Enostra che poi su Google, se cercate di Mano in Mano Cambiago si trova. Poi lunedì invece dalle 17.30 sarà online, questa volta parleremo del ruolo del digitale nel settore energetico oggi in prospettiva, quanto consumiamo in più per il digitale e quanto il digitale ci aiuta a consumare in meno, inclusa la intelligenza artificiale. E allora per iscrizioni, se vi interessa, lunedì dalle 17.30 andate sul sito del Master Ridef del Politecnico, cercate Master Ridef, poi andate nella sezione dedicata agli eventi, ci saranno Giovanna Sissa, che è autrice delle Missioni Segrete che avevamo già intervistato qui, e Francesco Cara, anche lui che avevamo intervistato, tra i curatori del libro Ecologia Digitale. E infine lo anticipiamo, ma sarà poi lunedì successivo, lunedì 24 febbraio a Como, si parlerà di comunità energetiche dalle 18.30, i dettagli però li diremo settimana prossima.
La linea va a Dario Grande con il suo sapore indie, già pronto nello studio 2, quindi un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.